Laser.
Le tante donne che costellano il romanzo. Sembra di sentire in sottofondo quel non so più cosa son cosa faccio del cherubino delle nozze di Figaro e il suo ogni donna mi fa palpitar. Questo potrebbe essere il leitmotiv del narratore e anzi io credo che lui lo canterebbe su tonalità volta a volta diverse e con timbri diversi, a cominciare dalla voce del bambino quando ottiene con una trasgressione gravissima il codice familiare di avere accanto a sé la mamma per una notte intera, sottraendola al padre. È una sorta di Edipo sotto traccia. Ma poi avremo l'arrucchirsi di tono dell'adolescente che, mentre percorre la strada di Swann, passando accanto alla tenuta di Tansonville, rivolge uno sguardo rapinoso a Gilbert, la bambina dai capelli rossi. E qui, come non pensare a Charlie Brown e alla sua ragazzina dai capelli rossi? Chissà, una contaminazione involontaria forse, o una ricercatezza? Il giovane innamorato, puramente teorico naturalmente, della duchessa di Guermain, sulla cui strada si mette ogni mattina a Parigi, rendendosi ridicolo nella speranza di ricevere un cenno di saluto dalla nobildonna che esce in carrozza. E infine, tra le fanciulle in fiore, Albertine, la prigioniera su cui eserciterà con metodo il sentimento della gelosia, una delle tonalità più forti di questo immaginario canto. L'elenco è lungo e non ne ho fatto che un cenno, naturalmente. Ma dei tanti tragitti della recherche intorno alle donne, tra salotti, nobiltà e postriboli, tutti capitoli di peso nell'equilibrio del romanzo, ce n'è uno non meno importante, una vena direi grigia, che però corre lungo l'opera e su cui impera la figura di Françoise, la domestica. Qui nessun esercizio di seduzione. Françoise è un altro capitolo, un capitolo particolare e inesauribile. Con lei si sperimentano le gamme più svariate di sentimenti. Ci sono momenti di ostilità, di insofferenza reciproca e astiosa tra lei e il narratore. Un solidale antagonismo tra loro. Forse anche per questo nel vasto catalogo femminile della recherche Françoise ha una parte molto forte. Vediamola. È una donna nel pieno vigore quando il narratore è un bambino e lei è a servizio presso l'ipocondriaca zia Léonie che vive chiusa in casa, di più, chiusa in camera, di più, confinata volontariamente nel suo letto con la convinzione di essere afflitta da una stremante malattia. E, potere della persuasione, ne morirà. Lo scenario di Françoise e la sua patria è il paese di Combray, dove la famiglia del narratore passa il tempo delle vacanze. Un piccolo mondo circondato dalla campagna, dove i parigini godono i ritmi lenti e rituali delle stagioni e della vita piccola di un borgo. Su questo paesaggio, dalle retrovie della cucina, Françoise si fa avanti, non meno presente dei signori di cui è al servizio e con i quali di lì a poco, morta la zia Léonie, traslocherà a Parigi e sarà la linea di continuità nel lungo tracciato del romanzo. Nel catalogo di duchesse e principesse, di grandi attrici e demi mondaine, di donne eleganti e seducenti, di dame attempate e fanciulle in fiore, finisce per essere lei il principio e la fine della storia. Vi si insinua, donna ignorante e pragmatica, curiosa, ci dice il narratore, della curiosità crudele propria del mondo contadino. Di lei il narratore traccia un profilo puntuale e sfaccettato, a volte nel segno dell'ironia, a volte del dispetto e poi in fondo con una sorta di affetto trattenuto. Con lei ci fa prendere confidenza fin dalle prime battute del romanzo È critica verso la sfera dei padroni e comunque a loro rigorosamente devota. Proprio nel segno di questa apparente contraddizione, quindi, sviluppa un gioco dialettico e teatrale. Le sue considerazioni, i suoi atteggiamenti sono il tessuto di una messa in scena fatta delle piccole scaramucce familiari, scorci di commedia e insieme una lente di ingrandimento sul rapporto tra servi e padroni. I contrasti e i battibecchi del giovine signore con lei sono duelli epici e illuminanti del temperamento contadino della donna, della considerazione che ha di sé in quanto serva, del suo rango e del suo ruolo. Nel Tramite di Françoise, il narratore apre degli scorci sul mondo della servitù, un sottobosco con gerarchie precise, inderogabili, come più di quelle nobiliari. Un mondo, mi sembra di poter dire, che sarebbe stato ripreso in Gosford Park dallo sguardo acuto di Robert Altman. I fattorini che portano la merce a casa, il garzone del macellaio, certo è sempre insanguinato ma così gentile. Insomma, un mondo in minore che gira attorno a lei, la regina del regno basso, speculare alle altezze ducali e principesche che il narratore frequenta. È la commedia a rappresentarsi qui, nella parte più agile della scrittura. Seguiamo il tono dei dialoghi di Françoise con gli altri domestici, assecondando la sua curiosità petulante, l'arroganza insieme all'astuzia contadina che la tiene sempre in allerta nel mondo dell'alta borghesia della famiglia che serve. Il narratore, passato per delineare i volti dei suoi personaggi, qui affida l'identità della donna alla mutevolezza espressiva del volto. La disegna lui, marcando il modo in cui gli umori si stemperano sui suoi lineamenti dalla purezza arlesiana.
Nella casa che noi eravamo venuti ad abitare, la signora del fondo del cortile era una duchessa, elegante e ancor giovine. Era la signora di Guermont e grazie a Françoise io acquistai ben presto numerose informazioni sulla casa, perché i Guermont, che Françoise designava spesso con le locuzioni quelli di sotto, quelli da basso, erano la sua costante preoccupazione. Dal primo mattino, quando essa, gettando mentre era occupata a pettinare la mamma, un'occhiata proibita, irresistibile e furtiva in cortile, diceva: «Guarda, due monache! Certo vanno da basso», o «Toh, che bei fagiani alla finestra della cucina! Non c'è bisogno di domandare da dove vengano, il duca sarà stato a caccia». Fino alla sera, quando, se mentre mi porgeva qualcosa per la notte, le giungeva all'orecchio un suono di pianoforte o l'eco d'un canto, essa mormorava «Hanno gente da basso, si sta allegri!» E nel suo viso regolare, sotto i capelli ormai bianchi, un sorriso della sua gioventù, vivo e riservato, rimetteva allora per un istante ciascuno dei suoi lineamenti nel posto giusto, li armonizzava in un disegno studiato e fine, come sul punto di aprire una danza.
E poi il linguaggio. Il suo francese, seminato di errori, è commisso ai dialetti del paese d'origine e il narratore lo commenta, fa dell'ironia, a volte paragonando l'uso della lingua della serva alla lingua dei grandi del passato. Compiangere, per esempio, usato da Françoise come in La Bruyère, o ancora, sempre Françoise, che mette in campo l'espressione «fare risposta», come Madame de Sévigné, o le considerazioni che la apparentano a Blaise Pascal. Le sottolineature dell'ignoranza di nomi e luoghi, i dialoghi piccati e pungenti con il narratore, saputi con i suoi colleghi di servitù, su cui lei si staglia così autorevole nel suo ruolo da aver dettato un codice di comportamento ai signori che serve.
Ciò avveniva di solito poco tempo dopo che i nostri domestici avevano finito di celebrare quella specie di festività solenne che nulla deve interrompere, chiamata la loro colazione, durante la quale essi erano talmente tabù che mio padre stesso non si sarebbe permesso di suonare per chiamarli, ben sapendo d'altronde che nessuno si sarebbe scomodato alla quinta scampanellata più che alla prima, e che quindi egli si sarebbe trovato ad aver commesso una sconvenienza in pura perdita, ma non senza danno per lui, perché Françoise, che da quando era diventata vecchia assumeva in ogni occasione quel che si dice un viso di circostanza, non avrebbe mancato di presentargli per tutto il giorno una faccia costellata di piccole rughe e di minute sporgenze rossastre, incaricate di manifestare all'esterno, benché in maniera poco decifrabile, la lunga lista delle sue doglianze e le intime ragioni del suo malcontento. Ragioni che essa manifestava anche a voce, nel ritirarsi, ma senza che noi potessimo distinguere bene le parole. E questa pratica, che essa credeva disperante per noi, anzi mortificante, vessante, la chiamava recitarci, tutta la santa giornata, il rosario.
A lei, in modo inatteso e nel frangente di cambio di casa della famiglia del narratore, questi attribuisce il dato negativo per eccellenza delle donne, l'infedeltà, destinata qui solo ai muri del vecchio appartamento, amatissimo e rimpianto nel momento del congedo, subito dimenticato a favore del nuovo. Così fan tutte. È un argomento accennato, nulla naturalmente, a fronte delle analitiche osservazioni sulla gelosia di Swann per Odette, che in effetti gli dà materia per pensarlo, o del narratore per Albertine. Riflessioni profonde quelle, ossessionanti, che ci mettono a muso duro di fronte ai tormenti di un innamorato sospettoso, fino a dirci con tutta convinzione che solo la gelosia alimenta l'amore. Eppure quel dettaglio messo lì in un contesto altro e diverso, a proposito del confronto tra i vecchi muri di casa e il nuovo appartamento, non è affatto gratuito, non è accidentale. In un inciso su cui potremmo passare con indifferenza, con l'infedeltà propria delle donne, dice il narratore, ha messo sul carattere femminile una pietra tombale e un giudizio irreversibile. Dunque, infedele e spietata. Per esempio, quando la sguattera, la carità di Giotto, ricordiamocelo, soffre terribilmente per una colica postpartum, Françoise non ha un'ombra di compassione, salvo, leggendo nell'enciclopedia cosa sono i dolori di una colica, piangere con una vera partecipazione e domandarsi come Domine Dio possa far patire tanto una sua creatura. Non di meno, ritrovandosi di fronte alla creatura in carne ed ossa, non muta di una virgola il giudizio, alimentato dalla saggezza popolare dell'avrebbe dovuto pensarci prima quando se l'è goduta. È sempre lei che, tirando il collo alle galline, si inviperisce perché la brutta bestia non vuole morire. Sempre lei che, in uno slancio di affetto irresponsabile, porterà uno specchio alla nonna del narratore, oramai morente e dal volto stravolto dall'agonia, perché possa vedere com'è bella la signora adesso che l'ho pettinata. Buona volontà e un pizzico di inconsapevole sadismo. Non a caso è Françoise a dare al narratore il fatale annuncio che chiude la prigioniera e apre la fuggitiva. La stessa frase pronunciata dalla domestica. La signorina Albertine ha chiesto i suoi bauli e se n'è andata. Poche parole che stanno al vertice di una lunga tensione nella complessa relazione tra il narratore e la fanciulla, prigioniera nella sua casa e da qui infine fuggita. Ed è il punto di svolta nell'apertura della nuova sequenza del romanzo. Ebbene, il tempo giusto di questo dramma per il narratore lo dà Françoise. Nessun commento su di lei, ma noi la vediamo stagliarsi nel vano della porta a dare la notizia che la fa felice mentre getta nella disperazione il narratore. Françoise mandata dal fato.
Thank you.
Il dialogo fitto che li accompagna dalla prima all'ultima pagina, un dialogo in minore rispetto ai temi maggiori del romanzo, ha una funzione forte e non è solo quella della Vox Populi. Questa solida contadina rimpiange per esempio di non poter vedere il mondo. Ah, il Duomo di Milano, dice a un certo punto. E in realtà, vivendo da anni a Parigi, non ha mai fatto un passo per vedere Notre Dame. Così ironizza su di lei il narratore, puntando sempre su di lei quel famoso telescopio da cui osserva la realtà. Ma sarà lei, Françoise, l'incolta, ad affiancarlo nel lento lavoro di cucitura del romanzo. Di lei si può dire, traslando un brano evangelico, che ai piccoli è stato svelato quello che ai grandi è tenuto nascosto.
Pensavo che alla mia opera avrei lavorato alla grande tavola di legno bianco sotto lo sguardo di Françoise. Siccome tutti gli esseri senza pretese che ci vivono accanto hanno una certa intuizione del nostro lavoro, e avevo abbastanza dimenticato Albertine da perdonare a Françoise quel che aveva potuto fare contro di lei, avrei lavorato accanto a lei e quasi come lei, almeno come lei faceva una volta. Ormai era tanto vecchia che quasi non ci vedeva più, giacché, appuntando con gli spilli ora qua ora là un foglietto supplementare, avrei costruito il mio libro. Non oso dire ambiziosamente come una cattedrale, ma semplicemente come un vestito. Quando non avrei avuto accanto a me tutte le mie scartoffie, come diceva Françoise, e mi fosse mancata proprio quella di cui avrei avuto bisogno, Françoise avrebbe compreso subito la mia irritazione. Lei, che diceva sempre di non poter cucire se non aveva il filo di quel dato numero e i bottoni adatti. Tanto più che, a forza di vivere la mia stessa vita, era giunta una specie di comprensione istintiva del lavoro letterario, più giusta di quella di molte persone intelligenti e, a maggior ragione, degli sciocchi.
Così dice il narratore, mentre appunto stende i suoi fogli sul grande tavolo bianco di cucina e affranca con gli spilli i paperoll, quei foglietti volanti su cui ha appuntato una correzione o un ripensamento o un'aggiunta. Così la sua opera cresce come una pasta che lievita lentamente. Il paragone è mio e lo so che potrebbe sembrare riduttivo, ma io credo che il narratore lo approverebbe. Ci ha detto che la sua non è la composizione di una cattedrale di carta, questa nobiltà gliela riconosciamo noi lettori e a ragion veduta, è piuttosto quell'abito ben cucito, il lavoro di un artigiano paziente. Un'arte che si potrebbe apparentare a quella di Françoise quando cucina il bœuf à la mode, il piatto destinato una volta a un grande ospite d'onore, l'ambasciatore Norpois. E Françoise sceglie con cura i pezzi di carne, la loro misura, i tempi di cottura, e ha lo stesso spirito in questa operazione, la stessa autorevolezza di Michelangelo che passava le giornate nelle cave di marmo di Carrara per scegliere il blocco migliore, il più adatto per vena e colore al monumento funebre ai Medici nella chiesa di San Lorenzo a Firenze. Ci domandiamo, la sta prendendo in giro la sua serva? Sì e no. È irriverente e irridente, certo, quando riporta il linguaggio impreciso di Françoise. Diciamo pure che non lesina uno sfoggio di cultura a fronte dell'ignoranza di lei. C'è dell'ironia, certo, lì dentro, e molta leggerezza, e a monte di tante finissime osservazioni sui particolari, sottilissimo e ambiguo, il filo di antipatia e affetto che lega l'uno all'altra. Riconosciamo la gelosia di classe della serva quando Albertine si insinua nella vita del narratore, una gelosia preoccupata dell'indegnità della ragazza rispetto alla qualità del giovin signore, perché il ruolo della serva è confermato dal ruolo dei padroni. È da lì che le schermaglie che nascono tra i due si alzano di tono e svelano nel narratore uno sguardo ironico, autoironico e indispettito. La loro sottile inimicizia non esclude che sia il pragmatismo della serva ad accompagnare e comprendere lo sviluppo dell'opera. Quel tavolo bianco su cui il narratore cucina il suo romanzo, disponendo gli ingredienti e dosandoli, il tavolo da lavoro di Françoise, è il luogo del saper fare. Lui che guarda all'arte e ne fa il motivo conduttore del suo viaggiare, quando si sofferma sulla sua arte personale, scende a patti con il quotidiano e da lì prende insegnamento. L'ingombrante Françoise, che lo giudica con occhio severo e non gli perdona nulla, è il prototipo di un'umanità semplice e a suo modo di spessore. Non si può dire che la ami il narratore, ma non la dimentica mai e ha per lei una nota di profonda tenerezza.
Per risalire a un tempo più lontano, la modestia e l'onestà che davano spesso un che di nobile al volto della nostra vecchia domestica si erano estese ai vestiti, che da donna umile ma non priva di dignità si era messa per il viaggio in modo da non sfigurare accanto a noi, senza tuttavia aver l'aria di volersi mettere in vista. E Françoise, nel panno color ciliegia ma un po' sbiadito del suo cappotto e dentro il pelo niente affatto ruvido del suo collo di pelliccia, faceva pensare ad una di quelle immagini di Anna di Bretagna dipinte in un libro di preghiere di qualche vecchio maestro. Una di quelle immagini in cui tutto è messo così bene al suo posto, il sentimento dell'insieme si è così uniformemente diffuso in tutte le parti che la ricca ed esueta singolarità del vestire esprime la stessa pia gravità degli occhi, delle labbra e delle mani. Non si poteva parlare di pensiero a proposito di Françoise, non sapeva nulla, in quel senso totale in cui non sapere nulla equivale a non capire nulla, fuorché le rare verità che il cuore è capace di raggiungere direttamente. Il mondo immenso delle idee non esisteva per lei, ma dinanzi alla chiarezza del suo sguardo, alle linee delicate di quel naso e di quelle labbra, dinanzi a tutte quelle testimonianze assenti di tanti esseri colti presso cui avrebbero significato la distinzione suprema, il nobile distacco d'uno spirito privilegiato, si rimaneva turbati come davanti allo sguardo intelligente e buono d'un cane.
In questa pagina, nel paragonare la serva a Anna di Bretagna, a una regina quindi, il narratore costruisce la contiguità tra alto e basso, riconosce la dignità dei semplici, un'armonia non studiata e così vicina alla natura. Mi sono domandata se non fosse sminuente il paragone dei suoi occhi con lo sguardo mite e intelligente di un cane, e ho deciso che no.